un 25 aprile popolare.
Un 25 aprile popolare, la rubrica che ci porta all'avvicinamento giorno per giorno con storie e racconti per riempire questo 25 aprile 2024. Ovviamente ci riferiamo alle tantissime iniziative, ma anche e soprattutto alla manifestazione milanese. Oggi lo facciamo ricordando questo 3 aprile, un centenario. Sì, perché oggi ci è andata molto vicino anche Lidia Menapace, avrebbe compiuto 100 anni. Con noi intanto un buongiorno a Rosangela Pesenti. Intanto buongiorno Rosangela.
Buongiorno, grazie.
Grazie a lei, femminista, autrice di molti libri, tra poesia, saggistica, eccetera. Ricordiamo ad esempio Promemoria, Donne e leggi in Italia, uno degli ultimi, un confilo di Arianna Editore di Bergamo, un promemoria appunto di tutto quello che riguarda la legislazione delle donne in Italia, insomma, che ha fatto molta fatica. Lidia Menapace, dicevamo, perché Rosangela, due cose al volo. La prima è lei insieme ad altre ha recuperato l'archivio di Lidia Menapace e quindi nel tempo forse potremmo anche non soltanto gli studiosi, le studiose, ma anche chi lo sa, insomma, trovare cose nuove e ragionare di più sulla figura di Lidia, e poi perché Lidia è di un'attualità pazzesca oggi.
Sì, io gli eredi mi hanno affidato l'archivio privato di Lidia Menapace, che ho recuperato insieme a Elisabetta Ruffini, direttrice dell'Istituto Storico della Resistenza di Bergamo, e intorno all'archivio di Lidia Menapace stiamo costruendo l'archivio delle donne del Novecento a Bergamo. A Lidia sarebbe piaciuta che le sue carte diventassero il punto focale di un luogo generativo di storie, generativo di azioni delle donne soprattutto. E il centenario di Lidia Menapace ci dice che lei è più che mai attuale, prima di tutto per la centralità che la parola disarmo ebbe per tutta la sua vita, e il disarmo e l'antimilitarismo fu da lei sempre connesso alla necessità della costruzione di uno Stato sociale che non fosse soltanto una piccola riparazione di giustizia per chi per quelle categorie che oggi vengono chiamate deboli, ma al contrario, lei connesse il disarmo, l'antimilitarismo alla scienza della vita quotidiana, così chiamò nell'economia della riproduzione quello che oggi viene chiamato così in modo un po' più modesto secondo lei lavoro di cura, e che invece è una scienza della vita quotidiana di cui le donne con la loro storia sono maestre.
Lidia Menapace era stata, partiamo da lì, era stata intanto una partigiana, una donna libera, una che ha combattuto come dire a modo suo. Perché a modo suo spesso viene ricordata questa definizione?
A modo suo per questa sua libertà. Lidia fu partigiana sempre, perché per lei la scelta partigiana durò per tutta la vita, e fu insieme a una grande passione politica. Lidia era femminista fin da quando giovanissima rifiutò il complimento di ingegno virile per la sua tesi di laurea nel 45, aveva 21 anni. E il femminismo per lei fu un modo di reinterpretare il mondo e la vita, ma soprattutto è interessante il fatto che reinterpretò continuamente in modo creativo e libero la scelta marxista che le era costata una cattedra all'Università Cattolica. E perdere una cattedra universitaria non è cosa da poco per una scelta che lei fece dichiaratamente pubblica, e in questo sta anche un'altra delle passioni di Lidia, che insieme alla politica era la passione per la laicità dello Stato, un'idea profondamente laica ma in senso lato, non soltanto laicità come dire che accompagna la storia degli stati e il vivere le religioni in modo laico, ma vivere anche la politica in modo laico. Fu dentro l'avventura del manifesto, fu dentro molte avventure politiche, ma sempre in controtendenza anche, con un pensiero lungimirante. Lidia è stata una grande anticipatrice. Non a caso la possibilità che lei fosse eletta alla presidenza della Commissione Difesa in Senato fu osteggiata da tutti i potentati militari. Lidia è una donna che forse ancora oggi fa paura e dovrebbe essere ricordata in questo centenario della sua nascita, nelle università prima di tutto, nei luoghi in cui si produce cultura, ma anche per ricordare che lei diceva sempre che una nuova strumentazione politica teorica non può muovere da cattedre, non da scranni, ma da tavole, da incontri conviviali, dalla democrazia di un mondo che lei dice oggi è alfabetizzato e finalmente con una grande presenza delle donne. Invitava a bonificare il linguaggio prima di tutto dal militarismo, togliere tutte le metafore militari, ma anche modificare il linguaggio e introducendo il simbolico delle donne. Dice, nella cultura politica, sociale e civile le donne non devono essere ammesse, annesse e assimilate, devono trovare forme di espressione molteplice.
E forse questi due consigli sono i più importanti dal punto di vista, se volessimo partire con la nostra rubrica per le tappe d'avvicinamento a questo 25 aprile. Già questi due sarebbero un tesoro prezioso. Noi abbiamo una cosa da far ascoltare, però Rosangela, un minuto le volevo chiedere ancora se vuole dirci che cosa farete, intanto se c'è qualcosa che ci vuole segnalare di questo centenario che si prepara, e seconda cosa se che cosa farete di questo archivio, perché immagino siete all'inizio, dovrete catalogarlo, dovrete anche capire cosa c'è in questo archivio.
Allora, sì, questo il riordine di questo archivio, uso una metafora che sarebbe piaciuta a Lidia. Lei diceva non usare un cantiere di idee, ma tavole, cucine, sartorie. Prepariamo delle sartorie di idee. Beh, sì, questo archivio intanto è da cucire e ricucire. Le carte sono attualmente a casa mia, ci sono molti inediti, molti interessanti, anche una sua autobiografia che io già conoscevo e che non riuscii mai a pubblicare. Insomma, ci sono molte cose. In cantiere ci sono tantissime attività in tutta Italia, perché Lidia è stata per migliaia e migliaia di persone una presenza importante, fondamentale, una presenza generativa di idee e di azioni, e quindi saranno molte. Lei è stata importante ad esempio nell'UDI, e l'UDI nazionale prepara un seminario sulla scuola partendo dal seminario che lei ideò nell'89, che si chiamava La scuola smemorata. Smemorata della storia delle donne, ma anche smemorata dei modi di fare delle donne, cioè di quella scienza della vita quotidiana che dovrebbe essere la forma che presiede tutti i lavori della riproduzione, la scuola, la sanità, la pubblica amministrazione. Diceva, la cura è il modo dei lavori della riproduzione che dovrebbe essere tenuta presente dal Presidente della Repubblica come dalla più giovane babysitter. È la cura, la cifra del mondo del lavoro della riproduzione che oggi ancora sostiene la nostra vita. È quel mondo che non genera profitto, ma genera
relazioni. Vita e relazione. Allora, lei, Rosangela, presente, ricordiamo, ci ha portato un regalo. Questo regalo lo facciamo ascoltare, molto 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 commovente, ai ascoltatrici e ascoltatori. È un colloquio tra lei e Lidia sulle canzoni che cantavano, sulle canzoni, diciamo, partigiane, chiamiamole così. Noi la ringraziamo e lo ascoltiamo insieme a lei, perché è sempre bello ascoltarlo. C'è lei e Lidia che dialogate, dura poco tempo e forse c'è anche una canzone.
Grazie.
Grazie Rosangela Pesenti. La riascoltiamo insieme a Lidia Menapace in questo contributo audio, come dire, mai ascoltato, inedito.
No, è registrato a casa mia.
Esatto, grazie mille.
Grazie a lei.
Tu racconti sempre che cantavate anche durante la Resistenza, però queste canzoni che tu ricordi non sono note, non sono conosciute. Allora, se tu potessi cantarci una strofa e raccontare un po' questa cosa delle ragazze della Resistenza e di che cosa ha significato questo momento.
Sì, ho sempre in mente questo, beh, perché per dire la verità, non posso dire che sono contro Bella Ciao, che è nota in tutto il mondo, però Bella Ciao è una canzone, non è stata fatta durante la Resistenza, è stata fatta dopo ed è molto tradizionale. Il partigiano eroico che muore, la fanciulla che piange, insomma, tutte queste robe qua. Invece, noi cantavamo. Non c'è tenente né capitano né colonnello generale, questa è la marcia dell'ideal. Poi tutto in coro. Un partigiano vorrei sposare. Allora, queste poche parole sono molto significative perché dicono che la resistenza anche armata non era un movimento militare, perché rifiutava la gerarchia. Inoltre, che le ragazze non stavano ad aspettare chi le voleva sposare, ma dicevano loro chi volevano sposare. In poche parole, c'è dentro significato civile di progresso della resistenza stessa. Io ci sarei molto che questa cosa non rimanesse completamente nascosta.
Questa è molto bella, ma tu raccontavi poi che questa percezione che le donne, cioè le scelte anche, come dire, emotive delle donne, e le emozioni sono importantissime nella storia, sono
Certo.
sempre state cancellate, ma fanno la storia le emozioni. Questa scelta emozionale delle donne, che era poi una scelta politica, profondamente
Certo.
politica, i fascisti la percepivano come un rifiuto dei ragazzi fascisti, che c'era un'altra canzone fascista.
Un'altra canzone, la più triste delle canzoni di guerra, di quel periodo di guerra che io ricordi, voleva essere sfottente da parte loro, ma poi dimostrava invece la loro sconfitta totale sul terreno dei rapporti. Allora, se c'è un rapporto fondamentale, umano pieno tra un uomo e una donna è l'amore. Allora loro dicevano: le donne non ci vogliono più bene perché portiamo la camicia nera. L'amore coi fascisti non conviene, l'amore coi fascisti è da galera. È tutto quello che ricordo, era quello che cantavano, e noi lo consideravamo proprio il segno che le donne non volevano più saperne del fascismo, rifiutavano anche un rapporto amoroso con un fascista.
E io credo che proprio questa canzone cantata da questi ragazzi fascisti era la percezione di essere dalla parte sbagliata,
Sì, e comunque di
perché
essere
di essere
perdenti.
perdenti, e
Sì,
questo è
infatti.
molto importante. Questa è veramente una testimonianza significativa. Speriamo che venga inclusa la canzone delle ragazze della Resistenza, che venga inclusa nei canti della Resistenza.
Sarebbe giusto.
Sarebbe giusto.